Arte e memoria di Noël Carroll. Seconda parte. L'arte memoriale è una chiave importante per la continua ricostruzione dell'ordine sociale. Ricorda alle generazioni presenti il loro passato e le virtù e i valori che le hanno rese quello che sono, le incoraggia a persistere nella stessa direzione. L'arte in generale, in questo senso, e l'arte memoriale ne è un primo esempio, è fondamentale per la riproduzione della cultura e della società. Educa le generazioni future all'ethos della loro cultura, al suo insieme di convinzioni e valori. Ha avuto questo ruolo, ed è il motivo per cui era chiamato l'educatore dei greci. Inoltre, l'arte, tra cui l'arte memoriale, svolge eccezionalmente bene questa funzione sociale, rivolgendosi simultaneamente, spesso piacevolmente, ma non sempre, alla percezione, all'immaginazione, alla memoria, alle emozioni e alla facoltà cognitiva con immagini concrete, ovvero coinvolgendo allo stesso tempo così tante funzioni di una persona, imprime profondamente l'ethos della cultura nei riceventi, quando appropriatamente predisposti. Combinando senso e sentimento, sensazione e informazione, l'arte rende accessibile l'ethos della cultura ai suoi cittadini, ed essendo codificato attraverso più facoltà la memoria potrà ritrovarlo perfettamente. Rende i valori percepibili o, nel caso della letteratura, li descrive in immagini evocative, forti, che restano fisse nella mente. Non è scontato che altre pratiche trasmettano l'ethos di una cultura con la stessa efficacia. L'arte è chiaramente avvantaggiata in questo aspetto perché non si rivolge alla cognizione soltanto con informazioni astratte, ma raggiunge il suo pubblico tramite i sensi, i sentimenti, includendo di frequente sensazioni di piacere, le emozioni, la percezione, la memoria e l'immaginazione. Dunque, l'ethos che trasmette è impresso in modo ridondante all'interno di diverse dimensioni dei suoi riceventi, accrescendo in tal modo le capacità di accesso e recupero. L'arte può educare l'intera persona coinvolgendo allo stesso tempo molte delle nostre energie, e in modi interrelati e mutualmente rafforzativi. Ciò la rende uno strumento immensamente rapido e probabilmente indispensabile per la trasmissione della cultura, uno strumento, quindi, che sospetto essere di gran lunga superiore rispetto alle altre pratiche culturali. E non è nemmeno così evidente che l'arte svolga altre funzioni con la stessa efficacia di quest'ultima. Infatti, è difficile immaginare che la costosa, in termini di tempo e risorse, istituzione dell'arte sarebbe sopravvissuta attraverso le varie epoche e culture se non fosse stata in grado di svolgere con efficacia una funzione sociale cruciale quale la disseminazione dei valori e delle credenze di quelle società di cui ha costituito una pratica integrante. Tenendo conto di queste osservazioni, la visione dei teorici estetici dell'arte, per cui la funzione dell'arte è offrire un'esperienza estetica valutata indipendente dall'utilità sociale, appare dubbia, dato che ciò che l'arte fa meglio, nei due sensi ammessi da Seminger, è presumibilmente apprendere e rinforzare l'ethos dei gruppi sociali per promuoverne la coesione e continuazione. L'arte, tra le altre cose, si occupa della progressiva riproduzione dell'ordine sociale. Quantomeno, bisogna rilevare che i teorici estetici dell'arte hanno fallito nel mostrare perché il contributo dell'arte all'apprendimento e alla diffusione della cultura non sia la sua caratteristica principale. Non solo tra tutte le sue funzioni, ma anche come ciò che fa con efficacia maggiore di tutte le altre pratiche. I teorici estetici dell'arte sembrano presupporre quasi con sufficienza che le esperienze estetiche rappresentano il proprio dell'arte, senza nemmeno prendere in considerazione ipotesi alternative, come la diffusione di una data cultura. Inoltre, quando si soppesa il ruolo dell'arte per l'inculturazione, è difficile negarne la centralità. Non è questa la ragione per cui la pratica artistica raccoglie sostegno in ogni cultura conosciuta ed è parte integrante delle nostre istituzioni educative. Per certo, questo è il motivo per cui l'arte come pratica o genere è venuta all'esistenza. E il fatto che molta arte continui ad assolvere questa funzione spiega in modo sostanziale la sua longevità. Questa funzione dell'arte connessa con l'inculturazione appare evidente soprattutto nell'arte memoriale, in statue, monumenti, murali, cortei, processioni, dipinti, danze, canzoni, poemi, film, eccetera. L'arte memoriale ai suoi spettatori permette di ricordare in modo vivido eventi e persone importanti e dell'impegno, dei valori, delle virtù, delle convinzioni per cui si sono impegnati. Celebrando il passato e l'ethos che rappresentano, le opere d'arte memoriali tentano di facilitare la riproduzione del gruppo sociale pertinente, ispirando un sentimento di emulazione. Richiamano alla memoria il passato e, attraverso il ricordo, incoraggiano una continua imitazione. Queste opere ravvivano impegni e ideali forse dimenticati o trascurati, la cui piena solennità e rilevanza è spesso scordata attraverso il suo appellarsi ai sensi e il tentativo di proiettarsi nel futuro per ispirare la posterità a restare fedele alla sua eredità. L'arte memoriale spesso esprime orgoglio nazionale, orgoglio per l'ethos nazionale, di cui agevola la prosecuzione. I monumenti commemorativi greci della battaglia di Maratona, per esempio, la celebravano come la vittoria della civiltà contro la barbarie, mentre le raffigurazioni cristiane della crocifissione richiamano alla memoria il sacrificio di Cristo, non solo per una forma di venerazione, ma per incoraggiare i fedeli a prenderlo a modello nel loro stile di vita. La poesia epitafica inglese del XVII secolo, il cui scopo, per Samuel Johnson, era di educare la gran parte dell'umanità, enfatizzava come cruciale l'importanza di condurre una vita secondo virtù quali onestà, anziché prediligere dei natali aristocratici, così da facilitare l'emersione di valori umanisti attraverso il ricordo di ciò che rende la vita significativa, la cui rievocazione sua volta era intesa per favorire l'emulazione. Il Pantheon di Parigi è una raccolta di modelli di virtù intesi per rappresentare la cultura francese e invitare gli spettatori a portarne avanti la tradizione. Il Lincoln Memorial commemora non solo l'uomo, ma i valori per cui Lincoln si è battuto e ricorda ai visitatori ciò a cui gli americani sono legati. La funzione dell'arte memoriale è di rappresentare l'importanza di ciò che rievoca, di ricordare il passato per alimentare un impegno nei cuori e nelle menti degli spettatori, cosicché possano seguire l'esempio delle virtù e degli ideali che l'opera d'arte custodisce. In questo modo, l'arte memoriale assolve uno dei compiti fondamentali dell'arte, ovvero instillare l'ethos di una cultura nei suoi membri. In occasione dell'inaugurazione del memoriale alla Leys School a Cambridge, il Duca di York si soffermò sul significato della statua di San Giorgio posta al centro dell'opera. Si ergerà per sempre un cardine della storia e della tradizione della scuola, sarà fonte di ispirazione per quegli ideali di cavalleria, abnegazione e patriottismo che sono essenziali per la condotta e il carattere più alti. In altre parole, la funzione della scultura era di infondere virtù culturalmente preziose quali la cavalleria, l'abnegazione e il patriottismo. Dati gli eventi dell'11 settembre, i monumenti commemorativi assumono un interesse particolare. Questi, come i memoriali in generale, possono svolgere il dell'inculturazione promuovendo virtù precise, quali il senso del dovere e ideali che invitano all'abnegazione. Gli oltre 38.000 memoriali francesi dedicati alla Prima Guerra Mondiale celebrano le virtù repubblicane. Anziché essere dei sepolcri per i generali, questi monumenti sono spesso dedicati a soldati comuni per trasmettere in questo modo l'ideale repubblicano di uguaglianza. Temi ricorrenti includono anche l'obbedienza, la devozione al dovere, il sacrificio liberamente offerto e il senso di patria, tutte virtù ricordate per essere onorate e, al tempo stesso, emulate. Tali monumenti celebrano i caduti per il loro contributo nella difesa della libertà e della tolleranza. Le virtù repubblicane, astratte e giuridiche, trovano una forma di espressione concreta e riconoscibile, rendendo in questo modo l'ethos comprensibile ed attrattiva per i visitatori. Ovviamente l'ethos delle diverse culture può differire in maniera rilevante. Infatti, i memoriali tedeschi della Prima Guerra Mondiale si distinguono da quelli francesi poiché enfatizzano la pietà protestante e la coscienza nazionale tedesca, mentre quelli italiani utilizzano immaginari appartenenti al mondo dei gladiatori al fine di celebrare la guerra come prova suprema di virilità e cameratismo. In ogni caso, il memoriale ha il di diffondere i valori culturalmente apprezzati dalla specifica società e ritenuti essenziali alla costruzione del suo futuro. Ad esempio, il memoriale canadese a Vimy Ridge, disegnato da Walter Hallward, comprende figure simboliche che rappresentano pace, giustizia, verità e conoscenza. Il messaggio veicolato implicitamente è che questi valori hanno mosso chi ha sacrificato la propria vita, e i posteri, a loro volta, dovranno essere pronti a combattere per difenderli. 99. Lungo una linea meno allegorica, il Royal Artillery Memorial a Hyde Park Corner, in cui è ritratto un artigliere che trasuda determinazione e forza, mentre il in comando trasmette un calmo vigore, raffigura le virtù ritenute più importanti e il tipo di eroismo reputato necessario per proteggere la civiltà inglese. 121-22. Altri memoriali britannici, invece, celebrano un ottimismo vivace dinanzi alle avversità. 1. Questo tipo di iconografia illustrativa, inoltre, non appartiene solo al passato, come testimoniano quelli che potrebbero essere definiti memoriali mediatici ai poliziotti e ai pompieri del 9/11. Le loro gesta sono raccontate e ricordate sia per trasmettere determinati valori e ideali, sia per ricordare semplicemente chi è caduto. Fino ad ora mi sono concentrato diffusamente sulla funzione dell'arte memoriale, il ricordo del passato per riprodurre nel futuro l'ethos di una cultura. Ho enfatizzato questa dimensione perché mi sembra esemplificare una delle funzioni più rilevanti dell'arte, pace alle teorie estetiche. Ma l'arte commemorativa possiede altre funzioni. Molti antichi memoriali di guerra celebrano la forza con il fine di terrorizzare i nemici futuri, ed esibiscono il potere del sovrano per rassicurare la popolazione riguardo alla sua capacità di difenderli. I bassorilievi nel palazzo a Ninive, che commemora la sconfitta degli Elamiti nella battaglia del fiume Ulai, iniziano con l'incisione: io sono Ashurbanipal, re dell'universo, re dell'Assiria, conquistatore dei miei nemici, seguita da violente scene di guerra. 25-26. Con il chiaro obiettivo di spaventare gli emissari in visita e convincere gli assiri dell'invincibilità del loro condottiero. In nessun caso vi è l'intenzione di fornire un'esperienza da valutare per il suo valore intrinseco. Un'altra funzione dei memoriali di guerra, soprattutto quelli moderni, è di infondere consolazione e sollievo. Il memoriale lenisce il lutto dei cari e dei connazionali che condividono il senso di perdita, ricordando loro che il caduto non è morto invano e il sincero senso di debito cui rimangono legati. Ciò offre agli amici e alle famiglie del defunto una via per placare l'inasprimento e alleviare la disperazione. I monumenti e le cerimonie commemorativi permettono di articolare il dolore per la perdita e di ricontestualizzare l'evento retrospettivamente. A coloro in lutto si offre modo di gestire le loro emozioni, di passare da uno stato di shock al suo superamento, in quanto permette di elaborare quanto accaduto. 28. Grazie alla sua capacità di far chiarezza tra le emozioni, la tristezza diventa controllabile e tollerabile. Inoltre, come per le altre funzioni socialmente utili del memoriale, sarebbe strano non categorizzare queste esperienze di consolazione e guarigione come non strumentalmente valutabili. Ovviamente, con l'enfatizzare, nei modi qui rapidamente esposti, l'utilità sociale dell'arte commemorativa per rimarcare che gran parte dell'arte ha una funzione sociale, e sottolineando quanto appena esposto, si hanno degli elementi solidi per capire cosa l'arte sappia fare al suo meglio, non intendo suggerire che la funzione dell'arte in quanto tale vada ridotta esclusivamente alla trasmissione dell'ethos di una cultura. Questa è una funzione, promuovere l'esperienza estetica opportunamente costruita è un'altra delle sue funzioni. Ogni tipo di arte dovrebbe essere valutata sia in base al che assolve, sia in base a quanto bene lo assolve, sia in base all'importanza di tale funzione. L'arte memoriale ci ricorda che molte opere sono iscritte in pratiche culturali e rispondono a bisogni sociali. Per i filosofi dell'arte diventa allora incombente sviluppare quadri concettuali che siano teoreticamente sensibili all'arte in quanto parte di una pratica umana interessata e volta ad assolvere fini sociali. Se l'epoca dell'alto modernismo è finita e gli artisti sono ritornati all'impegno sociale, allora è forse giunto il momento di abbandonare la teoria estetica dell'arte in quanto riflesso dell'alto modernismo, e far sì che i filosofi dell'arte ricomincino a interrogarsi sulla funzione sociale di almeno certe opere, ovvero di quelle forme d'arte il cui ruolo sociale è parte integrante della loro identità. Abbiamo bisogno di sviluppare una teoria delle pratiche sociali dell'arte in quanto sono connesse a un più ampio spettro di fini e pratiche culturali, e l'arte memoriale sembra un buon punto di partenza. Inoltre, collegare l'arte a più pratiche sociali ha un rilievo anche nelle politiche educative. È difficile motivare la realizzazione di opere d'arte sotto l'egida delle teorie moderniste dell'estetica, come il formalismo. Le persone in generale, e gli studenti in particolare, sono esseri pratici. Connettere la realizzazione di opere d'arte a un fine sociale quale quello della memoria ha il vantaggio di fornire all'immaginazione un problema concreto con cui confrontarsi. E questo incentiverà il desiderio artistico degli studenti più di quanto non possano fare mantra astratti riguardo al valore intrinseco dell'esperienza artistica. Riconnettere la produzione dell'arte con questioni sociali rivitalizzerà l'interesse degli studenti, mentre al tempo stesso sottolineare il contributo che l'arte può offrire alla società incoraggerà probabilmente investimenti più generosi nell'educazione artistica, più di quanto la retorica dell'arte per l'arte sia in grado di fare. Gli studiosi di estetica spesso lamentano una mancanza di rispetto nei loro riguardi, dato che il loro ambito è considerato marginale dal grande pubblico e dagli altri filosofi. È tempo di considerare la possibilità che la ragione di ciò risieda in loro stessi. Molti di loro hanno sostenuto la dottrina secondo la quale il valore dell'arte dipende da nessun altro parametro se non dall'esperienza estetica in sé. Forse chi non prende in seria considerazione l'estetica è stato indotto dagli stessi teorici estetici dell'arte, i quali ritengono che il valore dell'arte sia separato da ogni altro valore. Di conseguenza, ciò conduce a considerare l'arte e l'estetica come marginali. E perché questo dovrebbe sorprendere? Studiosi di estetica e artisti modernisti lasciano che l'arte rimanga nella sua discreta nicchia, celebrando valori a sé stanti e svincolati da tutto il resto. Chi non prendono l'arte e l'estetica sul serio ha semplicemente preso gli studiosi modernisti di estetica alla lettera, finendo per credere che se l'arte non è connessa ad altro interesse all'infuori di se stessa, allora è di scarso o nullo interesse tanto per il grande pubblico che per i filosofi, i quali, occupandosi di morale e politica, non sono studiosi di estetica. Indubbiamente, questo non è quanto i modernisti e gli studiosi di estetica hanno sostenuto. In tutta sincerità, essi si aspettavano che assegnare all'arte e all'estetica un valore autonomo avrebbe condotto a una sorta di reverenza, anziché a un oblio nei confronti di tali discipline. Ma la loro stessa retorica separatista invita a un'attitudine che, nella migliore delle ipotesi, ha come suo esito l'indifferenza, se non ostilità e disdegno. Ricontestualizzare l'arte e l'estetica entro un più ampio quadro di pratiche sociali, quali la memoria, non sarà solo positivo per la società e l'arte, ma per gli stessi studiosi di estetica. Fine.